volevamo chiederle, il regime tiene o è possibile che ci siano poi delle crepe e un'apertura verso una società più, con più diritti, diciamo così.
Evidentemente questa è una questione centrale perché gli iraniani hanno chiesto a gran voce con le manifestazioni che vanno avanti dal 28 dicembre scorso un cambiamento, però in realtà questi attacchi sembrano invece andare nell'interesse di Israele. Infatti la maggioranza degli iraniani vede la guerra di Israele e degli Stati Uniti come una ingerenza straniera. Dove sono ora le masse contro la Repubblica Islamica che ci sono state in questi mesi? In realtà in questi giorni abbiamo visto grandi manifestazioni di lutto per la morte, per l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei. Quindi all'interno dell'Iran è in corso uno scontro tra elite. Per ora prevale la linea che va avanti con la Costituzione, cioè Ali Reza Rafi è la guida suprema di interim, in un consiglio che include anche il presidente Pezeshkian. C'è la figura di Ali Larijani, che è il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, che sta guidando un po' questa fase di transizione che porterà al voto dell'Assemblea degli esperti e quindi alla nomina della nuova guida suprema, del successore di Khamenei. Lo stesso Khamenei aveva nominato vari livelli di sostituzione per fronteggiare una crisi come questa che è in corso. Quindi è evidente che ora le istituzioni iraniane stanno cercando di avviare una fase di transizione, ma di mantenere la Repubblica Islamica in vita così come la conosciamo.
Allo stesso tempo non possiamo basarci sulle dichiarazioni di Trump, però è significativo che da un lato dica abbiamo eliminato 48 leader iraniani e dall'altra parte dica stiamo parlando con i possibili successori. A parte la confusione, chi potrebbero essere quelli interessati a parlare, tra virgolette? Si è spesso indicato come una possibile via di uscita quella di nuovi esponenti dei riformisti che alcune voci dicono non sono stati oggetto degli obiettivi degli attacchi.
Sì, Al-Rijani ha detto che non vuole parlare con gli Stati Uniti e quindi sarebbe più Trump a voler parlare in questa fase perché ci sono stati anche dei morti tra i soldati americani. Evidentemente la questione fondamentale è perché gli Stati Uniti devono farsi trascinare in una guerra che fa soprattutto gli interessi di Israele. E in realtà adesso Trump sta iniziando a parlare un po' come faceva Bush nella guerra in Iraq del 2003. A quel tempo si diceva durerà 3 settimane, adesso Trump dice durerà 4 giorni, ieri ha detto durerà 4 settimane e poi si andrà avanti per mesi, perché sarà una guerra logorante, una guerra come quella in Iraq, e evidentemente lo stesso Trump non può permettersi uno scenario del genere. Dall'altra parte l'Iran vive una sorta di minaccia esistenziale, perché questi attacchi potrebbero completamente far collassare lo Stato. Le province curde potrebbero chiedere autonomia, magari avere un'influenza turca in quella parte del paese. Il Khuzestan, cioè la regione araba, potrebbe chiedere indipendenza. I Mujahideen e Khalq, che sono un gruppo terroristico in Iran, potrebbero formare un governo alternativo. Evidentemente questo spinge le autorità iraniane sul pedale degli attacchi, dei raid. E rispetto a giugno scorso già siamo ad un livello, cioè quando c'è stata la guerra di 12 giorni, sono a un livello molto più avanzato. Vediamo attacchi costanti alle basi degli Stati Uniti nel Golfo, la chiusura dello Stretto di Hormuz, l'attivazione delle reti delle milizie sciite, e il tentativo di coinvolgere i paesi arabi vicini, il tentativo anche di coinvolgere i paesi europei. Quindi evidentemente l'Iran sente minacciata la sua esistenza, perché sembra a noi molto facile dire che Iran e Repubblica Islamica sono due cose distinte. In realtà sono una cosa unita, è uno Stato che cerca di difendersi quando viene aggredito.
E tramite questa difesa un po' ricompatta anche lo Stato
Ma
stesso.
quindi tu, diciamo, si aspetta, professore, una recrudescenza da questo punto di vista. So che è banale dire questa cosa, ma come dire, una resistenza che si è preparata, che si è strutturata, che si è, quindi la scelta politica è quella se andare fino in fondo a uno scenario iracheno, diciamo, o fermarsi e fare un accordo con chi del regime c'è. Questo è lo scenario.
Sì, Evidentemente, questo però può portare anche a un cambiamento sostanziale all'interno della Repubblica Islamica. Per esempio, non è detto che prevalgano i riformisti, che sono quelli che vengono considerati come possibili successori, figure come Rouhani, come Khatami, ma è possibile che prevalgano i militari, l'ala militare. Trump stesso ha detto ne abbiamo già eliminati tanti, ma ci sono tanti altri Pasdaran che in questa fase potrebbero essere accreditati come successori o come coloro che potranno gestire l'Iran in futuro. La cosa poi che è molto interessante sottolineare è che la fine di Khamenei, questa fine così tragica, da una parte rappresenta l'immagine del dittatore che viene ucciso, morte del dittatore, è uno degli slogan delle piazze, però dall'altra è anche il leader carismatico che viene ucciso. Abbiamo visto i suoi sostenitori piangere, le proteste, e questo ci porta anche ad una riflessione più generale sul ruolo dell'Iran nell'asse della resistenza, e ci fa capire che è molto difficile sostenere la causa di Gaza e allo stesso tempo essere contro l'Iran, contro la Repubblica Islamica, perché evidentemente qui siamo di fronte ad una guerra che ci riporta alle stesse dinamiche di 2 anni che abbiamo affrontato in questi mesi, cioè l'Iran, secondo Israele, è dietro gli attacchi del 7 ottobre del 2023. Dall'altra parte, gli iraniani considerano quegli attacchi come essenziali, i palestinesi, Hamas, gli Houthi, per la difesa di Gaza. Evidentemente è molto difficile in questa fase sostenere la guerra degli Stati Uniti e di Israele.
Molto, molto chiaro. Grazie mille ancora per essere stato con noi, professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Buona giornata, professore.
Grazie a voi.
Ripartiamo allora forse da questa ultima riflessione del professor Acconcia, ovvero della rete, le connessioni degli sciiti nei paesi circostanti. Lo facciamo insieme a Laura Silvia Battaglia, giornalista, freelance, documentarista che lavora come reporter in aree di crisi dal 2007, grande esperta di Medio Oriente. Buongiorno Laura Silvia.
Buongiorno, buongiorno a voi a chi ci ascolta.
Allora, forse con te allora possiamo partire da questo, perché abbiamo visto come l'Iran nella sua reazione abbia colpito vari paesi del Golfo, che sono anche dei simboli, non soltanto delle basi degli Stati Uniti. Dobbiamo, stando insomma, a quello che è successo adesso chiaramente i tempi sono molto brevi, quella dell'attacco e della reazione anche iraniana, ma che tipo di reazione appunto dobbiamo attenderci da questi sultanati?
Ci sono diverse ipotesi sul piatto, tra l'altro oggi alcune di questi soggetti di varie cancellerie, soprattutto il Bahrain o diciamo dell'Arabia Saudita, sono stati ascoltati dal Wall Street Journal e non sono concordi, ma il concetto sostanzialmente è che attendono che per un paio di giorni le cose si fermino, ma non escludono di reagire. E in particolar modo è l'Arabia Saudita che è in prima linea su questo, paese chiave nella Lega Araba, diciamo sicuramente è quello che ha più peso sotto vari profili e diciamo ritiene che l'Iran, nonostante poi tutte le concessioni che l'Arabia Saudita abbia fatto all'Iran negli anni scorsi, abbia superato la linea rossa. Certamente però sa che questo significa un enorme faglia all'interno della Lega Araba. La faglia è già aperta, è stata aperta esattamente da questo conflitto che tutti questi paesi desideravano evitare, ma in cui comunque Trump, soprattutto con la spinta di Israele, li ha precipitati.
Laura Silvia, forse prima di arrivare a Hormuz, che dove sono puntati gli occhi del mondo occidentale, forse è meglio restare sugli occhi invece del mondo arabo-musulmano e chiedersi se questa fitna, cioè la divisione estrema, la rottura, la guerra tra cugini, fratelli della stessa religione, Alla fine è uno dei grandi temi del momento che si rischia, perché in fondo Israele attacca, e parliamo da parte di Israele, proprio per sancire questo, no? Sancire una divisione definitiva tra l'Iran sciita, cattivo, male regime, e gli altri paesi col quali produrre gli accordi di Abramo, accordi petroliferi, accordi di immobiliari, finanziari e così via.
Ma diciamo che questa è una lettura probabilmente che ha più peso da queste parti, nel senso che il mondo sciita è molto ampio, il mondo sunnita è molto ampio e molto diversificato, e non bisogna dimenticare che gli Emirati Arabi Uniti, che è appunto un emirato che è formalmente sunnita, in realtà è fondamentalmente un'economia capitalista che ha deciso di stare dalla parte degli Stati Uniti per quanto riguarda il suo sistema generale di mantenimento dell'economia, e dalla parte di Israele per quello che riguarda invece la sua posizione regionale, e non lo fa per motivi religiosi, ma naturalmente lo fa per una realpolitik, per motivi specifici e per, diciamo così, sorpassare l'Arabia Saudita. La questione centrale è un'altra, cioè è proprio l'Arabia Saudita che deve stare particolarmente attenta, perché l'Arabia Saudita non è che sia, diciamo, soltanto un paese sunnita. L'Arabia Saudita è un paese che ha al suo interno i luoghi sacri per l'Islam, per tutti i musulmani, tutti, sunniti, sciiti, varie sette minoritarie, anche per i Baifal, diciamo così, africani. Quindi il concetto è fondamentalmente che qui si tratta soprattutto di scelte politiche che prevedono, diciamo, o salvarsi oppure andare alla guerra in modo generale. Io credo che, al di là del fatto che stiano a osservare ancora un po' se l'Iran procede in questa attività di retaliation, e se soprattutto si associa, si apparenta ai suoi proxies, alle milizie di terra come Hezbollah, oppure di mare come gli Houthi yemeniti, e la questione, l'ago della bilancia vero, riguarda altre potenze esterne, cioè la Russia e la Cina. Che cosa faranno? Che cosa pensano di fare? Pensano di stare a guardare lo spettacolo, andare a bocce ferme? Oppure, se l'Iran chiuderà lo stretto di Hormuz insieme agli Houthi, agiranno in un qualche modo? E soprattutto, per chi, considerato anche che hanno fatto degli accordi precedenti con l'Iran? Insomma, questo è il concetto. Nel momento in cui questi due attori dovessero entrare a vario titolo con questo agone, naturalmente, diciamo, i paesi del Golfo hanno da che riflettere su da che parte sta.
Infatti, Laura, Silvia Battaglia, se da una parte, pensando all'Oman, che è stato il luogo della contrattazione dei tentativi di negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran, che poi è stato lui stesso colpito, insomma, nel porto, da un certo punto di vista può sembrare controintuitivo, invece poi, se si guarda dove l'Oman, ovvero nello stretto di Hormuz, tutto quanto assume un significato più chiaro, ed è lì che forse dovremmo tutti guardare, lo stretto di Hormuz e il passaggio del petrolio.
Sì, direi di sì. Queste sono le cose che succederanno nelle prossime ore, sono centrali perché, diciamo, tutta l'economia globale dipende da questo, ma del resto da questo dipende anche l'economia iraniana, non so come dire, l'economia cinese, perché ovviamente dipende soprattutto dal petrolio che passa da lì, ma non dimentichiamo anche il gas liquefatto naturale. Insomma, la questione è grave, e soprattutto, citando l'Oman, direi che è molto importante ricordare gli sforzi che ha fatto questo paese per portare avanti delle contrattazioni che sono state lunghissime, e anche la frustrazione che ha manifestato il ministro degli esteri Omanita quando è andato in TV sulla CBS dicendo che in realtà aveva convinto gli iraniani a evitare di mettere da parte, insomma, l'uranio arricchito, e anche addirittura di consegnarlo, e che però, nonostante questo, ci siano stati appunto gli attacchi. Diciamo che soprattutto i paesi che hanno fatto degli sforzi molto grandi per creare una stabilità sono quelli che alla fine hanno le pive nel sacco più di tutti, perché la loro posizione adesso tradizionale di equilibrio viene completamente scardinata da una guerra in corso dove, come in tutte le guerre, sono estremamente polarizzate ed è necessario posizionarsi, perché stare a guardare è una cosa che i paesi della Lega Araba prima o poi dovranno smettere di fare.